C'è una cosa dolce dolce che suscita passioni e ossessioni e di cui facciamo largo uso tutti i giorni e tutto il giorno, ma che è stato anche alla base della tratta degli schiavi e della crescita economica dell'Europa. Che cos'è? Ce lo spiega Fabio Meliciani, collaboratore scientifico del Giardino Televisivo e dell'Ideatorio dell'Università della Svizzera Italiana, che all'argomento ha dedicato vari scritti.
È lo zucchero. Lo zucchero ci ha accompagnato durante questi ultimi secoli, ci ha accompagnato nel bene e nel male, mi verrebbe da dire. È vero, è stata la causa di una forte espansione in Europa nel periodo coloniale, postcoloniale, ma è stata anche la causa di tanto dolore, se pensiamo alla schiavitù, che cosa è stato quel periodo terribile della schiavitù, quando dall'Africa si portavano gli schiavi nel Nuovo Mondo per poter coltivare non solo il cotone ma anche la canna da zucchero, che fu portata in America proprio dal nostro Cristoforo Colombo. Fra l'altro, questo è un tema molto delicato, questo della schiavitù, perché noi oggi pensiamo che la schiavitù sia qualcosa relegato al passato, ma ancora oggi in alcuni paesi come il Guatemala, il Nicaragua, paesi che sono produttori di canna da zucchero, quindi da cui noi prendiamo parte della canna da zucchero che consumiamo, i lavoratori di questi paesi vivono in condizioni che sono a dir poco precarie. Ci sono dei rapporti a livello mondiale che ci raccontano, oltre alle condizioni, anche il tipo di salute e di conseguenze nella loro salute in cui incorrono proprio a causa delle condizioni di lavoro in cui si trovano. Quindi non è un capitolo, diciamo, del tutto chiuso. Lo zucchero non è stato all'inizio trattato così come noi oggi lo consideriamo. Oggi è una risorsa che abbiamo a basso costo, possiamo usarla e abusarne, ed è quello che facciamo. All'inizio invece era qualcosa di piuttosto raro e prezioso, tant'è che si vendeva nelle botteghe degli speziali, era una specie di farmaco. Oggi si utilizza lo zucchero per far prendere lo sciroppo ai nostri bambini, quindi anche i medicamenti sono zuccherati, le pillole si buttano giù con un po' di acqua zuccherata. Un tempo lo zucchero stesso veniva considerato un medicamento. Poi a poco, soprattutto nell'Ottocento, soprattutto quando si è cominciato a rendere più efficaci i sistemi di produzione e di estrazione dello zucchero dalla canna da zucchero e successivamente anche dalla barbabietola da zucchero, lo zucchero si è diffuso, il suo prezzo è sceso e si è cominciato a utilizzarlo come dolcificante.
Ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà.
Ecco, appunto, ma che cos'è esattamente lo zucchero?
Lo zucchero è una di quelle molecole fondamentali della nostra alimentazione e che ci permettono di vivere. Le cellule del nostro organismo, il nostro cervello in particolare, ma tutte le cellule del nostro organismo, utilizzano come carburante il glucosio. Il glucosio è un monosaccaride, è una molecola, è zucchero, composta da atomi di carbonio, ossigeno, idrogeno. E il glucosio lo troviamo, per esempio, come molecola costituente di molecole un po' più complesse come il saccarosio. Saccarosio che è lo zucchero da cucina. Zucchero da cucina che è fatto da una molecola di glucosio e una molecola di fruttosio. Poi sta al nostro organismo, attraverso il metabolismo, attraverso gli acidi del nostro stomaco, gli enzimi dell'intestino, prendere queste molecole, scinderle, prendere il glucosio che serve e darlo in pasto alle nostre cellule perché possano svolgere il loro lavoro. Quindi diciamo che gli zuccheri è un po' il modo che le piante hanno di immagazzinare l'energia del sole. Attraverso il processo di fotosintesi, l'energia del sole viene immagazzinata nelle piante e poi noi, utilizzando queste piante nell'alimentazione, in particolare la barbabietola da zucchero e la canna da zucchero, ci prendiamo l'energia del sole attraverso questa molecola che appunto utilizziamo nella nostra alimentazione.
Detto così è bellissimo, lo zucchero come un modo per immagazzinare l'energia del sole, almeno nelle piante. Vediamo allora come funziona nell'essere umano. Una cosa particolare che scopriamo leggendo studi e documentazione intorno a questo alimento così gradito è che si tratta di una passione molto ancestrale e che, dalla notte dei tempi, accende il nostro cervello come un albero di Natale.
Sì, e questo è legato alla nostra evoluzione. Noi abbiamo bisogno di zucchero per funzionare. Appunto, è il carburante delle nostre cellule, del nostro cervello. Teniamo presente che il cervello è una piccola parte del nostro corpo, un 2%, che però consuma un 20% dell'energia che noi assumiamo attraverso l'alimentazione. Quindi ha bisogno di tanta energia. E, diciamo, nella notte dei tempi non sapevamo bene quali potevano essere gli alimenti che ci potevano dare più energia, quelli più utili per la nostra sopravvivenza. E in questo l'evoluzione ci ha selezionato in modo tale che avessimo la capacità di andare a prendere proprio quegli alimenti che ci potevano dare l'energia giusta, per cui frutti maturi, ricchi di zuccheri, attraverso i quali noi potevamo assorbire la quantità di energia sufficiente per poter vivere. E questo un po' è rimasto. Ci sono tanti studi che mostrano come ci sia un apprezzamento piuttosto evidente da parte dei bimbi, cosa che non accade per esempio nel caso dell'amaro. E l'amaro, in effetti, se torniamo sempre nella notte dei tempi, era legato ad alimenti e a frutti che contenevano magari degli alcaloidi, quindi delle sostanze velenose. E noi abbiamo nella nostra lingua un sistema che ci permette subito di individuare attraverso dei recettori quali sono gli alimenti velenosi, amari, e quali sono gli alimenti energetici, dolci, giusti per la nostra alimentazione.
Quindi una passione primitiva ma anche molto attuale per un alimento che è indispensabile per il nostro organismo ma che serve anche all'industria. Fabio Meliciani.
Serve anche all'industria, e questo è storia più recente, perché tanti degli alimenti che vengono processati nell'industria, che vengono creati dall'industria alimentare, hanno bisogno di conservanti, hanno bisogno di certe caratteristiche dello zucchero, per esempio il fatto che sia una sostanza igroscopica, cioè idrofila, cioè gli piace l'acqua, per cui nell'industria dolciaria in particolare si utilizzano zuccheri come il fruttosio, che permettono di mantenere una certa umidità nei nostri dolci, quindi si seccano più difficilmente, e questo è apprezzato dai consumatori.
È però un dato di fatto l'uso spropositato di zuccheri da parte delle industrie alimentari di tutto il mondo, come è documentato dal docufilm del 2014 dell'australiano Damon Gammoo, That Sugar Film.
If the average Australian family of four had to buy the sugar they are consuming in a week, they would be going to the supermarket, taking 6 1-kilo bags of sugar off the shelves. Six.
Se una famiglia media australiana di 4 persone dovesse acquistare lo zucchero che consuma in una settimana, dovrebbe prendere 6 pacchi da 1 chilo la settimana. Si tratta dunque di quantitativi, quelli utilizzati dalle industrie, che vanno al di là delle necessità dettate dalla conservazione o dalla palatabilità, sia per coprire il gusto amaro dei conservanti e simili, sia forse anche per creare assuefazione. Non è un caso che mettono zucchero anche nelle sigarette.
Questo è un discorso molto controverso, quello legato all'assuefazione e al fatto che lo zucchero sia spesso assimilato, soprattutto nei media. Si leggono titoli allarmanti in cui si parla dello zucchero come droga. Non esistono degli studi che permettono di capire in maniera inequivocabile che lo zucchero, sì, ha lo stesso comportamento di una droga. Senza dubbio è vero che ci piacciono gli alimenti dolci, e su questo gioca l'industria. Gioca aumentando anche la nostra soglia di percezione del dolce. E in questo è importante quello che possiamo fare anche a livello di educazione con i più piccoli. E ci sono studi interessanti su questo, fatto anche con le donne in gravidanza. Si è visto che se una donna in gravidanza o comunque un neonato è esposto ad alimenti molto dolci fin da piccolissimo, la sua soglia del dolce tenderà a salire. E quindi andrà a cercare alimenti che sono sempre più dolci, perché è innegabile che il dolce ci dà piacere al nostro cervello, e poi questo si traduce in tutta una serie di reazioni chimiche che ci fanno star bene. Quindi in questo senso si crea una certa assuefazione al dolce, ma da qui a considerarlo una droga direi che il passo ancora è azzardato.
Quello che conta poi sono i risultati, perché la gente è spinta a ingerire e ad avvicinarsi ad alimenti sempre più dolci. Senza dimenticare uno scandalo emerso qualche anno fa negli Stati Uniti, dove è risultato che l'industria dello zucchero abbia foraggiato ricerche degli anni 60 volte a dimostrare quanto i grassi facessero male e non gli zuccheri, così che il contenuto degli zuccheri negli alimenti è aumentato.
Se guardiamo i dati, l'industria alimentare ha continuato ad aggiungere zucchero ai nostri alimenti, a quello che mangiamo, dalle bibite zuccherate a merendine e via dicendo. E vedremo che non solo in alimenti in cui ci aspettiamo di trovare zuccheri ci sono zuccheri aggiunti, ma anche in altri alimenti. Quindi questo è un dato di fatto. È un dato di fatto anche che è aumentata la produzione di zucchero a livello mondiale. È un dato di fatto anche che è aumentata il numero di persone obese, anche, questo è un dato ancora più sconfortante, nei bambini, persone in sovrappeso, persone obese, è aumentato il numero delle persone con una diagnosi di diabete e via dicendo, insomma. All'interno di questo quadro, nel 2016, sono emersi alcuni documenti interni della Research Sugar Foundation, oggi Sugar Association, che è un'associazione, una specie di fondazione che rappresenta le industrie dello zucchero. Alcuni ricercatori dell'Università della California di San Francisco hanno trovato migliaia di pagine, documenti interni, corrispondenze, eccetera, e ricostruendo la vicenda sono arrivati a mostrare, questo è la loro tesi, come dalla fine degli anni 60 la Research Sugar Foundation abbia finanziato la ricerca, in particolare abbia dato dei fondi a importanti istituti di ricerca, parliamo di università come Harvard, per fare degli studi che minimizzassero gli effetti dello zucchero in relazione a malattie cardiache. La cosa è interessante perché, diciamo, in quegli anni, nei primi anni 60, già cominciavano ad emergere delle evidenze sul fatto che un'alimentazione ricca di zuccheri e grassi potesse essere un fattore di rischio importante per l'insorgenza di malattie non solo metaboliche come il diabete, ma anche cardiache.
Ma come reagì l'industria alimentare di fronte a queste evidenze? Ancora Fabio Meliciani.
Queste evidenze furono appunto presi da parte di questi rappresentanti dell'industria dello zucchero per andare a correre ai ripari. Quindi di fatto foraggiarono, cominciarono a cercare di condizionare, qui appunto si tratta di capire fino a che punto sono riusciti a condizionare la ricerca di quel periodo, per pubblicare, fare studi che, diciamo, togliessero la responsabilità dell'incidenza di certe malattie allo zucchero, spostando l'attenzione sui grassi saturi in particolare. E quello che mostrano questi ricercatori dell'Università della California è proprio come i ricercatori di Harvard nel 67, quando pubblicarono questo articolo, dichiararono che effettivamente c'erano delle evidenze sul fatto che lo zucchero potesse avere un ruolo nell'incidenza di certe patologie. Ma il consiglio che davano, alla luce di questi risultati, non era tanto di ridurre la quantità di zucchero quanto di ridurre la quantità di grassi. La cosa è andata avanti perché nel 2017 sono emersi altri documenti pubblicati di nuovo in un'altra importante rivista scientifica che mostrano come la stessa Research Sugar Foundation di lì a poco, nei primi anni 70, pagò altri ricercatori, in quel caso dell'Università di Birmingham, per portare avanti degli studi in vivo su animali, per capire in quel caso l'incidenza dello zucchero, di un'alimentazione ricca di zucchero, sull'incidenza di tumori. Uno studio che durò 27 mesi e che poi fu interrotto. I ricercatori che hanno pubblicato questo studio nel 2017 dicono fu interrotto perché arrivarono a dei risultati che non erano quelli sperati. Cioè c'erano delle evidenze che sembravano andare nella direzione che lo zucchero, assunto in quantità eccessive, può essere un fattore di rischio determinante per l'insorgenza addirittura di tumori.
Un eccessivo consumo di zuccheri dunque può aumentare in modo determinante il rischio di patologie come l'obesità, il diabete, le patologie cardiovascolari, ma anche i tumori, così come afferma anche il Codice Europeo contro il Cancro. L'alta glicemia sarebbe una manna per le cellule tumorali che così possono prosperare. E non solo. A questi ora si aggiunge anche la demenza. Secondo un recente studio dell'Imperial College di Londra, apparso sulle pagine di diabetologia, le persone con alti livelli di glucosio nel sangue sarebbero a rischio maggiore di declino cognitivo, indipendentemente dalla presenza di altre patologie. In altre parole, maggiore è la glicemia, più veloce sarà il declino cognitivo o l'insorgenza della malattia di Alzheimer. A fronte di questa situazione, di questi rischi, in alcuni stati, soprattutto americani, ma anche in Inghilterra, Messico e Cile, è stata introdotta la sugar tax, una tassa sullo zucchero, proprio per disincentivare l'acquisto di alimenti troppo zuccherati e o spingere le industrie a ridurne le quantità.
In quei paesi ci sono anche dei dati che fanno vedere come effettivamente, visto che poi riguardano soprattutto le fasce della popolazione più povere, medio-basse, è lì che c'è un'alta incidenza di obesità, che sia una grande assunzione di bibite zuccherate, lì sono delle misure, la sugar tax per esempio, che porta alla riduzione dell'acquisto di questi prodotti, con conseguenti benefici anche per la salute.
Ma poi sono intervenuti in modo molto chiaro non solo il Codice Europeo contro il Cancro, ma anche l'Associazione Americana di Cardiologi e soprattutto l'OMS, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, che ha lanciato l'allarme e ha indicato quelle che dovrebbero essere le dosi quotidiane consigliate. 25 grammi di zucchero al giorno per le donne e 35 per gli uomini. Se si considera che una bibita gassata contiene fino a 10 cucchiaini di zucchero, ovvero 40 grammi circa di zucchero.
Non solo l'OMS, ma anche l'EFSA, quindi anche a livello europeo, stanno tutti cercando di dare delle indicazioni, dei limiti per quanto riguarda il saccarosio, per quanto riguarda anche alcuni zuccheri specifici come il fruttosio, eccetera, dei limiti basati su prove scientifiche sul consumo. L'OMS indica un 5% di zuccheri semplici, che vuol dire appunto, come dicevi, circa 25 grammi. Altre agenzie, come l'Agenzia Europea, ancora aspettano a dare dei limiti. Diciamo, siamo su limiti stabiliti in via precauzionale, ma che hanno già delle evidenze importanti a livello di studi scientifici.
Da qui un po' l'ossessione dello sugar free, senza zuccheri. Dunque meno zuccheri, più facile a dirsi che a farsi. Intanto perché degli zuccheri non possiamo fare a meno, ma soprattutto perché spesso si nascondono in prodotti insospettabili. Non solo negli alimenti dolci in cui ci aspetteremo di trovarli, ma anche in alimenti salati come il ketchup. Un cucchiaino di ketchup contiene circa un cucchiaino da tè di zucchero. O i salumi e gli insaccati, che contengono anch'essi quantità significative di zuccheri. O ancora i cereali, che vengono associati a una bella colazione salutare che si può fare al mattino, contengono quantità molto importanti di zuccheri, così come lo stesso yogurt, anche magro. Dunque, bisogna stare molto attenti. Ma soprattutto gli zuccheri si celano in nomi, sigle e numeri a volte poco decifrabili. Vengono cioè utilizzati in forme poco riconoscibili e sono davvero molti. Fabio Meliciani ha provato a contarli.
Sono circa una quarantina quelli che vengono utilizzati dall'industria alimentare. Hanno caratteristiche diverse, hanno dei costi diversi e senza dubbio viene utilizzato anche il fatto che spesso non richiamano direttamente lo zucchero, anche se di fatto sono molecole, combinazioni di glucosio e fruttosio in percentuali diverse magari. Per cui ci sono dal classico appunto fruttosio, sciroppi, sciroppo di glucosio, sciroppi ad alta concentrazione di fruttosio, che a partire dagli anni 80 si è utilizzato sempre di più nell'industria dolciaria, nell'industria alimentare, al posto del saccarosio. Ci sono zuccheri che si derivano dall'amido, ci sono zuccheri che si chiamano polioli, come l'ossilitolo, come il sorbitolo, che anche questi hanno magari un indice glicemico più basso del saccarosio, quindi non alzano la glicemia come gli altri zuccheri, ma non è chiaro, non è così chiaro a livello di metabolismo come vengono assorbiti e quali conseguenze a lungo andare possono portare. E poi ci sono tanti zuccheri come per esempio lo sciroppo d'agave o altri sciroppi legati alla frutta o lo stesso miele, che vengono considerati fra virgolette più naturali, ma che di fatto contengono quantità decisamente importanti di glucosio e fruttosio.
Tra gli zuccheri più utilizzati o che balzano di più all'occhio vi sono gli zuccheri invertiti, usati perché rendono gli alimenti più soffici e perché sono molto più dolci dello zucchero normale e l'industria può così risparmiare.
Gli zuccheri invertiti È un modo per parlare di zuccheri che contengono glucosio e fruttosio. Lo zucchero invertito è qualcosa che si può fare anche in casa e che anzi, in certe preparazioni, quando utilizziamo il saccarosio e aggiungiamo un acido, penso al cremor tartaro o del semplice succo di limone, creiamo uno zucchero invertito, cioè uno zucchero che è scomposto nelle sue due molecole, glucosio e fruttosio. Il fatto che si dica invertito è legato al comportamento che ha quando viene attraversato da un raggio di luce, insomma è un comportamento legato alle molecole di cui è fatto.
Si tratta però di zuccheri che, se consumati regolarmente in quantità importanti e soprattutto a digiuno, possono avere potenzialmente importanti controindicazioni, come ci aveva spiegato il professor Benvenuto Cestaro del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'Università di Milano in un giardino sul tema. Perché? Perché si tratta di zuccheri a basso peso molecolare che vengono immediatamente assorbiti e digeriti causando un picco di iperglicemia, al quale il nostro corpo reagisce immediatamente facendo produrre un ormone che è l'insulina. Ma se noi stimoliamo tante volte nell'arco della giornata la produzione di insulina, a lungo andare questo porta alla mancata risposta dei recettori all'insulina. Ma passiamo in rassegna altri zuccheri, sempre con Fabio Meliciani.
Altri zuccheri come il fruttosio, anche questo richiama qualcosa di estremamente naturale, per così dire, perché richiama la frutta. È vero, la frutta contiene zucchero e contiene il fruttosio, che è lo zucchero della frutta. Il fatto che sia ricavato in questo caso il fruttosio che si utilizza in ambito alimentare dall'amido poco importa. Sul fruttosio anche qua si fa tanto terrorismo, anche e soprattutto a livello mediatico, ma non ci sono prove del fatto che possa essere particolarmente dannoso per la nostra salute. Ha un comportamento diverso dal glucosio, stressa in maniera particolare organi come il fegato, ma anche qui dipende più che altro la quantità che se ne assume. Quando il nostro organismo si trova a dover metabolizzare degli zuccheri, che sia un fruttosio che arriva da una mela o che sia fruttosio che arriva da un processo industriale, quindi ricavato dall'amido, poco importa, la molecola è sempre quella. Cos'è che cambia? Cambia il fatto che io, insieme al fruttosio, ho mangiato nel primo caso anche fibre, vitamine, minerali che mi aiutano nella digestione di questo zucchero sicuramente. Nell'altro caso ho mangiato una caramellina che contiene fruttosio e qualche altra robetta che l'industria alimentare ha messo lì.
Ecco, a questo punto ci vorrebbe proprio un bel pasticcino o una tavoletta di cioccolato per consolarci dopo quello che si è detto sugli zuccheri. Ma scherzi a parte, come fare, come difenderci dagli zuccheri, dall'allettamento costante, sistematico e quasi irresistibile degli zuccheri, soprattutto ad opera dell'industria alimentare, visto che per di più non c'è nessuna regolamentazione, nemmeno l'obbligo per le aziende di indicarne il quantitativo, contrariamente a quanto succede invece ora per i grassi idrogenati.
Qualche indicazione nelle etichette nutrizionali dei prodotti riusciamo a trovarla. È vero, a volte si fa fatica a decifrarle. Ci sono delle indicazioni di buon senso che sono sempre le stesse, semplici, ma che facciamo fatica a seguire e che tutte le volte l'OMS, organizzazioni come appunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità e altre ci ripetono. Ci sono dei modelli dietetici che ci prevengono da questi errori, da un consumo eccessivo di zuccheri, senza andare a cercare cose molto complicate. La dieta mediterranea, quindi una dieta che è ricca in verdure, in frutta, in grassi insaturi, anche in carboidrati, perché servono, e dai carboidrati noi prendiamo, così come da frutta e verdura, gli zuccheri che ci servono. Non sono necessari gli zuccheri aggiunti, quelli sono un surplus, qualcosa che fa piacere al nostro palato, magari anche al nostro cervello, ci dà una bella scarica di energia, ma alla lunga ha delle conseguenze negative sul nostro organismo. Quindi indicazioni di buon senso si possono adottare facilmente, non serve nemmeno stabilire dei limiti. Se noi togliamo semplicemente le bevande zuccherate, quelle tutte colorate che troviamo negli scaffali del supermercato, anche i succhi di frutta che troviamo al supermercato, e ce li facciamo a casa prendendo della frutta, beh, già così, con queste semplici indicazioni, abbiamo risolto gran parte dei nostri problemi legati allo zucchero.
Un Una cosa è certa, dello zucchero non si può fare a meno ed è difficile da sostituire, ma è facile da ridurre. E con queste note agrodolci, che non esauriscono di certo l'argomento, chiudiamo il giardino di oggi con il mio grazie a Marco Pollina per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasi un caro saluto e buona e dolce scienza a tutti.